Velos, qua in Italia, è militari, cioè della Marina Militare, si sono dichiarati contro la dittatura militare. Lo stesso anche adesso ci sono, sai che, di democratici all'interno sia della polizia che dell'esercito. Però non ricordiamoci anche che dal 74 in poi tutte queste persone, soprattutto gli alti raggi della polizia e dell'esercito, si sono iscritti ai vari partiti democratici e si erano praticamente cambiati il vestito dicendo di essere democratici o nel partito di Nuova Democrazia o addirittura anche nel PASOK. E ultimamente vediamo che c'è la disgregazione del Partito Socialista e stragrande maggioranza dei votatori di questo partito, dei votanti di questo partito, probabilmente passano al partito di sinistra di Syriza e tanti altri però passano direttamente Alba Dorata, cioè al partito fascista di Alba Dorata.
Senti, e come ovviamente continueranno anche insomma, le incursioni, i pestaggi anche con vittime insomma, che ci sono stati nei confronti dei migranti da parte di Alba Dorata?
Ma quello tutti i giorni, non vengono a galla, non si vedono queste cose, però noi le viviamo. Anche perché io abito nel quartiere di Aiospa de Leimonas, da dove sono partiti questi qua a fare la loro attività politica, e lì vi assicuro che sono praticamente migliaia di centinaia di stranieri accoltellati, ma senza motivo, cioè camminano per strada insieme. Io ho visto con i miei occhi una coppia che camminava per strada, tre di loro vanno in avanti, quattro indietro. Quando se ne rendono conto che vengono pestati, girano per scappare e ci sono quei quattro che li pestano a non finire. Si sono viste anche alla TV greca, dei raid che hanno fatto nel centro di Atene 2 anni fa, dove c'erano dei giovani con i coltelli che cercavano di accoltellarli. E queste cose qua, non, queste inchieste qua non vanno avanti, non c'è nessuna inchiesta della polizia, o praticamente anche se dicono che faranno un'inchiesta non combinano niente, perché le facce di quello lì sono viste nella TV, non arrestano mai nessuno, li appoggiano tutte le volte che fanno i loro misfatti, e così la gente ha anche paura nel quartiere. Cioè, nel mio quartiere non è facile dire che sei di sinistra, non è facile fare attività politica, se c'è qualcuno che fa qualcosa lo fa solamente di notte, mettendo i volantini sotto le case senza essere visto.
Ecco, infatti tu fai parte di un'assemblea antifascista, no, del tuo quartiere.
Sì.
Come vi muovete? Che tipo di attività politica riuscite a fare?
Ve lo dico francamente, è una cosa molto molto difficile. Noi da 4 anni che operiamo in quel quartiere, buttiamo sotto le case dei volantini, e ovviamente a carattere antifascista e anche politico, perché la situazione in questo momento, è politica, che spinge tanta gente verso l'Alba Dorata. Però non possiamo avere dei rapporti con il quartiere o uscire allo scoperto nel quartiere, eccetera, eccetera. Riusciamo a fare qualche spettacolo musicale o teatrale all'interno di un teatro dove vengono tante persone del quartiere, però le conosciamo tutte, sono persone democratiche che votano sia il Partito Comunista sia Syriza, che però non hanno paura a intraprendere un altro tipo di attività, anche perché sono persone di note, quelli lì, ragazzi, sono bravi di note. I quali usano il coltello molto facilmente, e basta dirvi che l'altro giorno a Creta, non so, si è visto anche alla TV 3 giorni fa, tentavano di fare una manifestazione, e c'erano gli antifascisti che li hanno bloccati, e c'era Cassidiaris, deputato di Alba Dorata, il quale diceva al poliziotto che se non ci lasci fare la manifestazione, stasera avrai il morto. Cose allucinanti, cioè se lo dice una persona, capo della polizia di Creta, che se non mi fai fare la manifestazione, quando di fronte erano quattro gatti e di fronte a loro c'erano 2.000 persone, aveva la colpa il capo della polizia che non gli permetteva di fare la manifestazione, ha detto Se non mi fai fare la manifestazione stasera avrai il morto, ce l'avrai sulla coscienza.
Quindi poi come è andata a finire? L'hanno fatta?
Non ho fatto niente, ovviamente. Poi non c'è stato neanche il morto, perché poi si sono tutti i giornalisti li hanno dato addosso. Però prima i giornalisti li davano spago, li portavano tutti i giorni alle TV per discutere di loro, eccetera eccetera, li facevano la pubblicità, la polizia era d'accordo con loro. Basta dirvi che ultimamente abbiamo saputo che in una zona di Atene che si chiama Calicea, il comitato antifascista di Calicea l'ha tirata fuori, c'era un gruppo che andava nelle case a picchiare gli immigrati, e capo a loro c'era un poliziotto che con la pistola da ordinanza praticamente entrava spaccando la porta dicendo polizia, entravano in casa, spaccava le teste con il calcio della pistola, e queste cose qua sono fatte sapere sia al Ministero dell'Interno sia al Ministero della Giustizia, però non si è fatto niente.
Sì, senti, comunque volevo dire, questa crescente appoggio anche, no? Che viene molto, molto pubblicizzato anche sui giornali italiani, ci sono stati insomma vari articoli su questo aumento, questa crescita di Alba Dorata, no? Anche perché fa questa distribuzione di generi alimentari, eccetera. Quindi cresce, sembrerebbe di capire che la paura è comprensibile, ma che cresca anche un appoggio, un sostegno da parte della popolazione. Come lo interpreti questo in un paese appunto che ha vissuto in tempi relativamente recenti una dittatura molto molto dura?
Questa è una domanda da fare al Partito Comunista Greco, perché le colpe sono anche del Partito Comunista Greco. Quando anni fa tante persone si sono rivolte al Partito Comunista Greco per dire che loro facevano queste cose, il partito diceva ma saranno emarginati, non c'è nessun problema, e così via. Le hanno lasciato lo spazio per lavorare apertamente nelle varie zone. E c'è però anche da dire che è un discontento di tutta la popolazione greca verso i politici, incluso anche il Partito Comunista Greco, il quale nelle ultime elezioni ha perso. E di conseguenza la gente, vedendosi diminuire lo stipendio, la pensione, il lavoro, perché ci sono migliaia di disoccupati in Grecia, lo sapete bene, soprattutto in edilizia che non si muove niente, ma dappertutto, è ovvio che poi se la prende contro i politici in generale, e vede nell'azione di Alba Dorata questa reazione che lo esprime, cioè il fatto che un deputato di Alba Dorata entra in Parlamento e dice siete tutti ladri, siete qua, siete là, e questa cosa viene pubblicizzata dai telegiornali, è ovvio che la gente, soprattutto ignorante, la gente delle borgate. Ma bisogna anche dire che Hitler nel 1927 ha avuto lo 0,04%, no? Nel 32 Hitler.
Ah, Hitler.
Nel 1932 era già salito al 14%, perché dopo una crisi economica, culturale, eccetera, eccetera, è ovvio che il nazionalismo e il fascismo crescono.
E secondo te, anche appunto, tu hai parlato del Partito Comunista Greco, ma è anche una difficoltà di trovare poi delle forme di organizzazione, anche un'alternativa, delle proposte che possano insomma trovare un po' di risposta in una situazione così, così drammatica e così disperata, mi verrebbe da dire.
Sì, il Partito Comunista Greco ha i suoi quadri, gente ben istruita con il partito stalinista, dal partito stalinista, con la mentalità proprio da compagni di altri tempi, i quali tengono una posizione contro tutto, contro la comunità europea, contro gli accordi di Maastricht, contro queste cose qua, però non danno un'alternativa. E questa volta qua che c'era la possibilità di fare un'unificazione sui fatti, no? E partecipare insieme a Syriza alle elezioni, alle seconde elezioni che si sono fatte, con Syriza che era aumentato del 100%, ma che per 100%? Era al 4% ed è arrivato al 26%, e avevano la possibilità di prendere quei 50 deputati in più, avendo una legge truffa in Grecia, perché abbiamo una legge...
Il premio di maggioranza, sì.
Sì, certo, che al primo partito danno 50 deputati in più. Vedendo che hai la possibilità di diventare primo partito, di avere 50 deputati di più, perché non hanno fatto questi accordi elettorali con Syriza per avere questa possibilità?
Senti, ma al di là di appunto di questi partiti, dello stesso Syriza, noi sappiamo per esempio, almeno da quello che arriva fin qui di notizie, che c'è un movimento comunque anarchico che anche vive nei quartieri, si organizza nelle assemblee popolari, eccetera. Qual è un po' il quadro di quello che noi in Italia chiameremmo un movimento appunto di sinistra fuori dai partiti, se ce lo puoi dare un pochino?
Sì, dovrei dire che in tutti i quartieri di Atene i giovani, soprattutto studenti, lavoratori eccetera, o disoccupati, perché ce ne sono migliaia di giovani disoccupati anche laureati, non trovando un lavoro e non trovando la possibilità di fare attività politica concreta nel quartiere o nella scuola o nell'università eccetera eccetera, si danno all'anarchia. Ci sono in tutte le piazze di Atene che si sono formate commissioni antifasciste, commissioni che o per i problemi della zona eccetera eccetera, che sono degli anarchici, però anche loro non hanno la possibilità di coinvolgere la gente del quartiere, e di conseguenza sono un po' isolati rispetto ai vari quartieri di Atene.
Ma l'esperienza delle assemblee popolari che c'erano insomma un paio d'anni fa in molti quartieri di Atene, addirittura se ne formò una per un certo periodo di tempo che si riuniva periodicamente nella stessa piazza della Costituzione, che ci puoi dire?
Sì, sì, c'erano le assemblee del quartiere e soprattutto le assemblee popolari nei vari quartieri di Atene, che erano di quartieri operai, tipo Kallithea, Petralona, Imitos, Kesariani, eccetera, eccetera. Però in Grecia bisogna dire che dopo la disfatta del 1949, il Partito Comunista Greco,
parliamo della fine della guerra civile,
insomma. Certo, il Partito Comunista Greco era fuori legge ed è tornato ad essere legale dopo il 1974, cioè dopo la caduta della dittatura militare. All'inizio faceva attività politica nei quartieri, mi ricordo io stesso che andavo a Ghisi a vendere il giornale, a parlare la gente, con la gente tutti i giorni, facevamo attività politica nel quartiere portando della musica, portando dei spettacoli teatrali, organizzando dei pullman che portava la gente al teatro antico di Epidavros per vedere dei spettacoli che si davano là e così via. Però queste cose dopo il 1981, che il Partito Socialista è riuscito a usare i termini, diciamo, comunisti e a prendere il sopravvento della sinistra in Grecia. Vi ricordo che c'erano tanti comunisti che, vivendo capi comunisti, che vivendo per anni in Romania o in Cecoslovacchia, dopo il 1974 sono tornati in Grecia, soprattutto dopo il 1981, quando sono saliti su i socialisti in Grecia, hanno aderito nel Partito Socialista, si sono arricchiti anche loro come tanti altri, perché pensavano che era un loro diritto aver combattuto contro il nazifascismo, e vivendo per tanti anni nei paesi dell'est come esuli, sì. Sono venuti in Grecia e si sono presi posti di potere, posti di governo, no? Posti di consulenza all'interno del PSI, del Partito Socialista Greco, del PASOK, o anche all'interno del governo, come anche Vafiadis, che era praticamente il capo dell'esercito, dell'esercito durante la guerra civile. Però tutte queste persone che si sono amaricate dalla posizione del Partito Comunista Greco e si sono aderiti nel Partito Socialista nel PASOK, nel Partito Socialista Greco, non sono riusciti a coinvolgere della gente. Piano piano hanno portato tutta l'ideologia o il modo di parlare dei comunisti all'interno del PASOK. E tanti, vi ricordo anche la dichiarazione del 3 settembre che ha fatto il PASOK con la sua fondazione nel 1974, che era una dichiarazione di sinistra. Sono riusciti a coinvolgere diversa gente. Questa gente,
cioè, parli del programma elettorale del PASOK, che per esempio si parlava di uscire dalla NATO, no? Un programma che era a parole molto di sinistra.
Certo, cavolo. Sono cose.
Poi non si è fatto, ovviamente.
Non si è fatto un bel niente. Tutta sta gente, mentre ha lavorato per il PASOK, è tornata a casa senza fare niente. Ognuno si è chiuso nel suo guscio, anche perché sono riusciti a prendere le pensioni dello Stato, no? Per motivi di resistenza, perché hanno riconosciuto la resistenza contro i nazifascisti, eccetera, eccetera. Hanno scritto dei libri, hanno lavorato nelle case editrici, tanti hanno lavorato addirittura nei giornali, e così praticamente si sono anche loro in qualche modo imborghesiti. Lavoro però nei quartieri hanno smesso di fare dall'81 in poi, praticamente. Pensate che nel mio quartiere, 4 anni fa, hanno chiuso un parco giochi che c'è a fianco della chiesa di Agios Padeleimonas. Proprio l'hanno chiusa i fascisti, usando la forza, sbadendo fuori i ragazzi che giocavano, soprattutto i ragazzi che erano di nazionalità straniera. E pensate che in quel parco giochi c'erano dei bambini che venivano dalla scuola polacca che c'era più in giù, con i testoline tutte gialle, no? Bambini biondini, venivano i bambini dei neri che abitavano in quella zona lì, o i bambini dei Roma che entravano là dentro e giocavano tutti insieme, e c'erano giochi e gioia e voci in varie lingue del mondo. Sti qua hanno chiuso il parco giochi ed è chiuso da 4 anni. Da 4 anni sto parco giochi non è riuscito il sindaco di Atene, il sindaco che è stato votato con i voti della sinistra, per modo di dire, perché avevamo un sindaco di destra per anni e anni e anni, e 3 anni fa, quando si sono fatte le elezioni, 2 anni fa, tutta la sinistra nel secondo turno hanno votato Kaminis, e speravano tutto che avrebbe fatto qualcosa per la città, e sto Kaminis ha tenuto il parco giochi dei bambini di Agios Padeleimonas chiusi, e ci sono i giochi là dentro chiusi, proprio chiusi, li vedi da fuori, nessun bambino può entrare da 4 anni a questa parte. Poi piano piano chiudono anche varie occupazioni.
Sì,
come
questo
lavorati.
Magari adesso ne parliamo fra un minuto, mandiamo un pochino di musica, poi tu hai da fare, andiamo a concludere, parliamo proprio di queste altre chiusure, e poi un'altra domanda così a conclusione di questa chiacchierata.
sparare la testa dall'asfalto.
Scusate, ci siamo un po', anzi mi sono un po' impicciata, e comunque adesso ancora un pochino di questa canzone di Mikis Theodorakis e poi riprendiamo e concludiamo la conversazione con Tasso.
Το φωμιστικό λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό, και ρόδο μη ροδάτο, στη μάνα σου θα έρθω, στη μάνα σου, στη μάνα σου θα έρθω, να πάρω την ευχή της και το τέρι μ' αγαπώ. Δυόμιση γειτονιά, τραγούδια και φιλιά, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το κομιστικό.
E allora riprendiamo questa conversazione con Tasso. Parlavamo appunto, aveva cominciato a parlare della chiusura di questo che noi chiameremo un centro sociale, cioè una situazione di lotta, di movimento che c'era da diversi anni in un quartiere di Atene e che è stata naturalmente chiusa dalle forze dell'ordine.
Sì, era l'Agora di Kipseli, nella quale c'erano tante attività.
Scusami, Agora era, perché era un mercato,
era
coperto,
un vecchio mercato
di Kipseli,
che volevano abitare giù nel quartiere di Kipseli, la quale è stato occupato una decina di anni fa. Lì dentro facevano lezioni, ogni giorno lezioni per gli stranieri, cioè insegnavano il greco agli stranieri. C'erano presentazioni dei libri, c'era ogni mercoledì e venerdì c'era proiezione di films, davano ospitalità nei vari movimenti di quartiere, come era il gruppo antinazista di Platia Amerikis, il gruppo contro il Haraci, cioè le tasse sulla casa che hanno messo tramite
la bolletta della luce.
Parentesi, è uscito l'altro giorno l'amministratore delegato della Enel greca, il quale ha detto che ogni giorno tagliano 30.000 utenze di luce, e praticamente ogni giorno ci sono 30.000 utenze nella Grecia che vengono tagliate perché la gente non ha da pagare.
Sì, perché ricordiamolo per qualcuno che magari gli è sfuggito, ne abbiamo parlato molto in questi anni, che è stata emessa questa tassa di proprietà anche sulle prime case. Poi in Grecia sono moltissimi comunque i proprietari di case che le abitano, ovviamente, però l'hanno collegata alla bolletta della luce, quindi se non si pagava la tassa, anche se la luce si voleva pagare, automaticamente veniva staccata, e con le conseguenze che potete immaginare: gente senza lavoro, magari con il reddito completamente decurtato, si trovava nell'impossibilità di pagare, e quindi veniva sottoposta anche a questa vessazione.
Eh sì, era una cosa tremenda questa cosa qua, ed è soprattutto più tremenda adesso che arriva l'inverno e tanti escono ai giornali, a telegiornali, eccetera eccetera, piangendo, dicendo che non hanno da pagare. Dicevo comunque che in questo ex mercato di Kipseli si davano tanti spettacoli, c'era presentazione dei libri, c'erano tanti stranieri che lì gratuitamente hanno imparato il greco, c'erano due volte alla settimana la cucina, praticamente
una mensa popolare.
Una mensa popolare che la facevano ogni giovedì sera e ogni domenica a mezzogiorno. La gente, soprattutto la gente bisognosa, veniva a mangiare là, eccetera, eccetera. Usciva il giornale del mercato di Kipseli e il 19 di agosto il cosiddetto socialista sindaco di Atene, Kaminis, e con le forze d'ordine, il pretore, ha portato la polizia, ha aperto l'agorà e praticamente ha cambiato i lucchietti e le serrature, così da allora l'agorà è chiusa. La vogliono riaprire adesso per il 25 di dicembre per fare una festa là. Voglio vedere come reagirà la gente che è stata buttata fuori e che praticamente non gli ha permesso di fare tutta l'attività che si faceva prima.
Sì, e allora adesso in conclusione ti volevo chiedere com'era andata a finire l'occupazione della fabbrica di acciaio di Caliburghia che si trova verso il Pireo, no? Mi pare nella zona.
No, verso l'Elefsina.
Cioè verso l'Elefsina, sì. Quindi nella zona comunque industriale intorno ad Atene, che è una occupazione insomma andata avanti tantissimi mesi. Noi siamo andati anche l'anno scorso come radio, insomma, a vedere di che si trattava e vorremmo sapere appunto come è andata a finire.
E lì, come giustamente hai detto te, c'è stata un'occupazione per diversi mesi. E mi ricordo che erano, l'ultima volta che ero andato io, erano 260 giorni di occupazione. E praticamente la gente era esausta. E il Partito Comunista Greco, che controllava la direzione sindacale, cioè i lavoratori di quella zona, si è spaccato per le posizioni che tenevano, le posizioni dure. Tanta gente è uscita dal Partito Comunista là dentro e poi, quando hanno visto che il proprietario, avendo un'altra fabbrica a Volos, riusciva a produrre spostando della gente a Volos il materiale che gli serviva per vendere ai mercati internazionali, ha portato giù il pretore con la polizia, perché tanti lavoratori, soprattutto gente degli uffici, eccetera, eccetera, spingevano per andare a lavorare all'interno della fabbrica. E così il presidio dei lavoratori non riusciva a tenerli, sti qua davano per due o tre volte a urlare che vogliamo lavorare, si sono anche picchiati, è intervenuta la polizia, ha aperto la fabbrica e di conseguenza il Partito Comunista Greco con i suoi quadri sindacali è stato spazzato via. E si è fatto un accordo per tornare a lavorare senza praticamente portando indietro tutte le...
Sì, perché ricordiamo che comunque era nata appunto sull'onda di questi licenziamenti, l'occupazione chiedeva il reintegro dei lavoratori licenziati e anche si opponeva anche a tutta una serie di misure che erano state prese sull'orario di lavoro, erano stati per esempio imposti dei part-time, come diremmo noi, forzati, quindi già con uno stipendio molto misero che diventa la metà, diventava invivibile, però qui evidentemente c'è stata una strategia che poi si è dimostrata perdente.
È proprio così, cioè bisogna dire che la strategia di tenere una fabbrica occupata per tutti questi giorni ha portato allo spopolamento della protesta, ha portato alla reazione di determinati quadri della fabbrica che erano meglio pagati, che facevano un altro tipo di lavoro, eccetera, eccetera, e avevano anche una mentalità diversa ai comunisti, e di conseguenza con l'aiuto del pretore e della polizia sono entrati.
Anche perché, insomma, come hai detto tu giustamente, se un'occupazione dovrebbe servire a colpire proprio nel portafoglio il padrone, ma se, come sappiamo, c'era quest'altra fabbrica di Volos che continuava comunque a lavorare, quindi non c'era stata, diciamo, la possibilità di una solidarietà concreta, fattiva, che colpisse veramente poi gli interessi del padrone e lo costringesse, no? Certo. A un accordo, e poi è finita come è finita. Va bene, Tasso, io direi che tanto noi ci continueremo a sentire sicuramente per telefono, e quindi per adesso, insomma, concludiamo questa chiacchierata. Ti ringraziamo moltissimo, ancora qualcosa di musicalmente greco in tuo onore. Anche se insomma le cose a disposizione non sono tantissime, e ti salutiamo e speriamo non solo di sentirci ma di vederci presto.
Salve, arrivederci.